Amiche e amici e semplici conoscenti dello sferoide prolato, benvenuti alla nona puntata di Scusate il disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL ed NCAA. Quella che state sentendo in sottofondo è la colonna sonora di West Wing, la più bella serie TV dedicata alla politica, scelta obbligata, visto che stiamo registrando mentre gli Stati Uniti scelgono tra Hillary Clinton e Donald Trump. Come sempre ringraziamo IFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast, che vi ricordiamo potete trovare anche su iTunes. Questa sera, insieme a me Giovanni Ganci, per parlare di sferoide prolato, ci sono Andrea Ghezzi, Dario Michelini, Massimo Foglio, Alessandro Taraschi, Marco Mameli, Mauro Rizzotto, più vediamo se riusciamo a recuperare anche Marco Santini e più avanti avremo anche un ospite a sorpresa. Ok, siamo tanti, noi siamo pronti e speriamo lo siate anche voi, perché è arrivato il momento di dare inizio alla nona puntata di Scusate il disturbo. Perfetto, perfetto, eccoci qua, siamo pronti, siamo caldi per iniziare la nostra nona puntata e voglio dire, visto che abbiamo qui due esperti di squadre provenienti dalla bassa Florida, dedichiamo l'inizio di questa puntata ai Miami Dolphins, che sono in netta ripresa e che stanno mettendo in mostra sul palcoscenico mondiale del football professionistico un running back di cui io non so pronunciare il cognome e lascio pronunciare agli altri. E quindi, Mauro, allora, un po' di tempo, qualche puntata fa non eri di un umore così, così buono e positivo nei confronti dei Dolphins. Cosa è cambiato? Oh, non sentiamo più Mauro.
Pronto.
Eccoti, pronto. Vai Mauro.
Eccomi, scusate. Sento che stavo dicendo prima che non mi sentivate, non me ne state perdonando una sul mio atteggiamento attendista nei confronti dei Dolphins. Il problema
per questo noi, ovviamente.
Sì, lo so, ma il problema è che essendo vecchio io ne ho viste di cotte e di crude. Ho passato talmente tante delusioni con questa squadra che ormai faccio fatica ad entusiasmarmi per qualsiasi cosa. Poi, quando le partenze sono come quelle state quest'anno, quindi con l'avvio stentato, tutto quanto quello che si è visto nelle prime partite della stagione, con questo nuovo progetto targato ad Anghese, cioè voi mi perdonerete, ma io facevo fatica ad entusiasmarmi, anzi tendevo al pessimismo. Invece cosa sta succedendo nel sud della Florida? Stanno succedendo tante cose, ma una sopra tutte le altre, che il piano di Adam Gase sta iniziando ad ingranare. Il piano iniziale, ormai lo sappiamo, era quello di una linea d'attacco composta da Jawan James, Jermon Bushrod, Mike Pouncey, Laremy Tunsil e Brandon Albert. Questa linea nell'inizio della stagione non si è mai vista e i Dolphins hanno fatto fatica, e facciamo un complimento, dire che hanno fatto fatica. Nel momento stesso in cui questa linea è stata schierata titolare assieme, tutti assieme, è successo che Miami ha schiantato gli Steelers in casa, gli Steelers che in quel momento sembravano una naturale candidata al Super Bowl. Dopo aver perso in modo imbarazzante contro Tennessee. Poi di seguito cosa è successo? È successo che hanno vinto un'altra partita, perché queste cose succedono quando si gioca bene, eccetera, e arriviamo alla fredda cronaca, arrivano alla partita di domenica in casa con i Jets, i rivali storici di Miami. Non è che le rivalità all'interno della AFC East siano così marcate, tranne che il fatto che tutti odiano i Patriots per ovvi motivi, e poi va un po' così a macchia di leopardo. Per esempio, i Buffalo Bills hanno come nemico più grosso i Miami Dolphins per motivi di varia natura, mentre per i Miami Dolphins la squadra più odiata sono storicamente i New York Jets. Lascerò poi a qualcun altro divagare sul momentaccio dei Jets. Io posso dire che finora poche volte si era vista una squadra come Miami fare tre partite in uno stato d'animo del genere. Mi spiego. Diverse volte negli ultimi anni, durante la carriera di Joe Philbin in capo allenatore, eccetera, era capitato che i Dolphins avessero vinto tre partite di fila. Però avevano vinto tre partite con un ad esempio all'inizio del primo anno di Philbin, Miami aveva battuto i Bengals, St. Louis e i Jets, e tre partite di fila sempre concluse con i Jets, ma giocando male, cioè era stato vittorie un po' fortunose e non era successo niente. È successo anche nella stagione successiva, è successo alla fine della stagione in cui avevano infilato in dicembre, cosa totalmente inusuale, tre vittorie di fila per arrivare a rimettersi in corsa, sembrava fosse tutto fatto, salvo poi, qualcuno se lo ricorderà, crollare perdendo due gare in fila con Buffalo e sempre i Jets e chiudere la stagione. Quest'anno la cosa sembra che sia diversa. A leggere le cronache che ci arrivano, i resoconti che ci arrivano da Miami, sembra che lo spirito all'interno della squadra sia diverso. Sembra che la cura, la filosofia, i principi, e mettiamoci l'ambiente, mettiamoci tutto quanto quello che vuole, tutto quello che sta cercando di creare Adam Gase con il suo staff, sta iniziando a funzionare. La linea d'attacco è il primo tassello, l'abbiamo sempre detto. Grazie a questa linea d'attacco stiamo assistendo alla nascita, non sappiamo quanto durerà, ma intanto godiamoci la nascita di un nuovo fenomeno che porta il nome di Jay Ajayi. Questo ragazzo nato a Londra, è andato al college a Boise State, scelto dai Dolphins al, adesso mi correggerà qualcuno, terzo o quarto giro l'anno scorso. L'anno scorso aveva fatto vedere qualcosina, sì, ma non tantissimo. Poi l'anno scorso comunque la stagione era disgraziata. Quest'anno era cominciata perché era cominciata meglio, doveva essere lui, la Lamar Miller è andato via, si doveva puntare su di lui. Poi a un certo punto, tac, arriva Arian Foster. E allora la gente comincia a dire, vabbè, Arian Foster sarà il titolare, Jay Ajayi chissà cosa farà. Parte la stagione e succede che Jay Ajayi viene lasciato a casa, non neanche portato a Seattle con la squadra, lasciato a casa per motivi disciplinari.
Cioè, scusa se ti interrompo, Mauro. Quindi, in poche parole, arriviamo a un punto in cui quello che adesso è il vostro miglior running back addirittura non viene convocato. Usiamo questo termine calcistico, no?
Esattamente questo termine calcistico. La prima partita di regular season Jay Ajayi non è stato convocato, è stato lasciato a casa da Gase perché aveva contestato il fatto di essere stato utilizzato poco e male durante la pre-season, e se l'era presa. Gase lo ha lasciato a casa, evidentemente il messaggio è arrivato a destinazione, perché nel momento in cui tutti i pezzi hanno cominciato ad andare a posto, e soprattutto, e tornerò a sottolinearlo tante volte, soprattutto la linea d'attacco ha cominciato ad essere quella affidabile, e quindi una linea dietro la quale era possibile correre, ecco che il talento è esploso ed è successo quello che è successo. 200 yard contro la difesa degli Steelers, 200 yard contro la difesa dei Bills, e 114, adesso non ricordo la cifra esatta, domenica scorsa contro la difesa dei New York Jets, che è, fino a prova contraria, statisticamente la miglior difesa dell'NFL sulle corse. Tutto questo cosa ha comportato? Ha comportato che per Ryan Tannehill è stato molto più semplice stare in campo, avendo la
responsabilità. Mi ricordo, infatti, ci interrompo così almeno ti pongo anche delle domande. Mi ricordo che nel passato tu avevi, tu ma anche Dario, insomma un po' tutti, avevi sottolineato anche il fatto che la pressione su Tannehill dovuta alla mancanza di un gioco di corsa era arrivata a livelli tali che impedivano al quarterback di poter giocare con tranquillità. Mi ricordo, non so se 4-5 partite fa parlavate di numero di secco di pressioni che aveva avuto sui passaggi, che era, diciamo, da finire la carriera, diciamo, ecco. Quindi
sì,
questo
Tannehill
porta anche
è uno
questo
che ha preso talmente tanti sec da uscire rintronato, volendo contarla in questi modi. Nel momento in cui c'è stata davanti a lui una linea d'attacco che riusciva a proteggere lui e aprire spazi per la corsa, ecco che secondo il vecchio adagio per il quale il miglior amico di un quarterback è il suo running back, anche lui si è trovato sgravato dal peso psicologico di dover vincere le partite e si è limitato a fare quello che poteva fare. Adesso non mi spingo a dire il game manager, ma insomma, senza dover per forza trovare il colpo di genio, eccetera, cosa che peraltro non è neanche completamente nelle sue corde. Tante discussioni sono state fatte su Tannehill, nella cosa. È ormai abbastanza chiaro che al quinto anno nella Lega, è ormai abbastanza chiaro che non stiamo parlando di un ragazzo che rientra nella categoria degli Aaron Rodgers o di Drew Brees, ma stiamo parlando di un ragazzo che nell'NFL ci può tranquillamente giocare a livello di un quarterback di fascia medio-alta. Penso a un Alex Smith, a un quarterback di quel livello là. Gente che, messa nelle giuste condizioni, con una buona linea, un buon running game e una difesa di un certo tipo, ti può tranquillamente far vincere le partite e anche i campionati. Infatti, il problema dei Dolphins adesso non è proprio questo. La linea c'è, ammesso che rimanga sana. Il running back c'è, ammesso che rimanga sana. Il problema in questo momento dei Dolphins, e io, se ricordate, lo dico da un po', è la difesa. La difesa deve ancora migliorare, deve ancora progredire tanto e crescere, però i segni incoraggianti secondo me ci sono. A questo punto però, visto che mi sta seccando la gola e Dario aspetta di parlare del futuro, Dario,
no,
il futuro
no,
della difesa...
Mauro, prima una domanda, voglio una risposta secca.
Da me?
Sì, da te, poi la faccio anche a Dario e la poi la so. Farò... ma se non fosse entrato quel miracolo di ritorno di kickoff in touchdown, il tuo giudizio adesso sarebbe stato diverso?
No, allora, il mio giudizio sulla partita e su come è andata è semplice. Questa era una partita che si poteva tranquillamente perdere e che Miami ha vinto perché nei Jets giocava Fitzpatrick, che ha sparato delle cose indegne, praticamente consegnando la partita agli avversari. Ma il fatto che questa partita sia stata vinta invece che persa dimostra che comunque i Dolphins erano lì pronti a giocarsela e a raccogliere, ed è una cosa che nel passato a Miami non succedeva, perché una volta Miami in queste partite finiva fuori completamente dalla gara e non era neanche lì pronta per raccogliere gli eventuali regali degli avversari. Domenica c'era, è stata pronta, è stata brava a raccoglierlo. C'è stato l'episodio fortunato, se vogliamo chiamarlo così, del ritorno di Kenyon Drake da 96 yard, anche se poi potremmo discutere se un ritorno da 96 yard vuol dire solo fortuna o anche c'è qualcos'altro. Però a quel punto Miami c'era e la partita è stata vinta. È stata vinta quando una partita che fino all'anno scorso sarebbe stata persa. È stata vinta la terza partita di fila, che aiuta a costruire confidence, come dicono gli americani, a costruire sull'inerzia, eccetera eccetera, e sono tutte cose che l'anno scorso non c'erano e sono tutte cose che possono far sperare che, dai, forse questa volta abbiamo scelto l'allenatore giusto.
Dario, Mauro ci ha raccontato di una squadra che è passata da 1-4 a 4-4 e che adesso, ne parleremo più avanti se avanza del tempo, è la prima esclusa, diciamo, nella lotta a un posto playoff dell'American Football Conference. Qual è il futuro che vedi per questi Dolphins, visto che siamo arrivati giusti a metà stagione con 8 partite giocate?
Sì, io volevo ricollegarmi comunque alla tua domanda sul ritorno di Kenyon Drake. Sì, è proprio quello il collegamento tra la prima parte di stagione dei Dolphins e quella che sarà la seconda. Io ho dei dubbi in quanto simpatizzante / tifoso del tipo che mette le mani avanti. Ho dei dubbi che Tannehill avrebbe condotto la squadra alla vittoria con un drive incredibile all'ultimo quarto.
Siamo in due per la cronaca ad avere gli stessi dubbi.
Cioè, credo che non siamo i soli, anche non nella fan base.
Credo che non siamo i soli, anche noi due.
e niente, quindi il fatto che ci sia stato questo ritorno è proprio propedeutico alla seconda parte di stagione. Questo ritorno ha dato questa vittoria, che è la terza consecutiva, che ha portato alcuni giocatori, tra cui Brandon Albert, a parlare con un sentimento che è abbastanza cacofonico per un tifoso dei Dolphins, perché il tuo tackle più veterano, diciamo, perché Brandon Albert è un grande vecchio di questa squadra, ti dice che dobbiamo ancora migliorare nella protezione del quarterback, così non va bene, andiamo avanti per questa strada, ma meglio. È abbastanza rincuorante per quanto succederà. Cosa succederà? Succede che questa settimana si va a San Diego per una partita che è complicata per il motivo che vi diceva Mauro poc'anzi, semplicemente perché i Chargers hanno dei grossi playmaker in avanti, hanno un gioco offensivo che personalmente mi trova molto entusiasta nel guardarli giocare, e siamo fuori casa sulla costa ovest, che insomma non è mai, anche se la partita è di quelle del pomeriggio tardo, non è mai bellissimo. E poi si rimane di là a ovest contro i Rams, e in queste due partite affronteremo due difese sulle corse che al momento attuale sono tra le prime della nazione, come lo erano i Jets. Dopodiché si gioca in casa contro i 49ers, e lì credo che Ajay, se avrà una buona giornata, può tranquillamente tornare a superare le 200 yard corse, perché San Francisco è l'ultima difesa sulle corse. E dopodiché
io
si apre
non vorrei
una
infierire su Giovanni con queste affermazioni.
Di cosa parlate? Scusa,
Parlavamo della difesa dei Niners.
No, non so, io non so di cosa state parlando. Andiamo avanti, per favore, continuiamo. Siamo sul punto, per favore, ragazzi.
Dopo la partita contro appunto i 49ers, si apre una finestra che vede Ravens, Cardinals, Jets, Bills e Patriots. Per tutte queste squadre vale un discorso, vale capire quale sarà la differenza di motivazioni tra questi Dolphins e queste squadre, perché sia i Ravens che i Cardinals sono in zona playoff entrambe. I Jets a quel punto chissà se saranno fuori da tutto, credo proprio di sì, ma chissà se vorranno perderla, diciamo, facendo quella roba brutta che si chiama tanking verso la fine della stagione. E dopodiché ci sono i Bills e i Patriots. Se i Bills sono quelli di ieri notte, insomma, c'è da avere grossa paura, perché questa squadra gioca e secondo me è anche molto motivata dopo un inizio stagione in cui hanno fatto, diciamo, cacciare il loro coordinatore offensivo. E poi all'ultima ci sono i Patriots. Se i Patriots saranno in dubbio di avere la prima assoluta nella AFC, dire che quest'anno non fanno come l'anno scorso, in cui in pratica persero la possibilità di arrivare al Super Bowl perdendo proprio contro Miami. Quindi nella prima parte vediamo questi Dolphins di cosa sono fatti, direi, in queste prime due partite contro Chargers e Rams fuori casa a Ovest. Dopodiché si fa un ragionamento di tipo settimana in settimana, capendo quanto le motivazioni degli avversari possano sbarrare la strada a questa squadra che, come diceva Mauro giustamente, dà dei buoni segnali.
Dario, prima di chiudere, anche te, come l'ho fatta Mauro, la faccio anche a te, una domanda a bruciapelo, dammi una risposta sincera e non meditata.
Come so,
sì, questi Dolphins in questa American Football Conference, in questa AFC, riusciranno a prendere anche l'ultimo posto per i playoff?
No, senza pensarci ti dico no. Vorrei rispondere a questa domanda, come detto, tra due settimane.
Perfetto, benissimo. Chiudiamo quindi l'argomento Dolphins e di conseguenza parliamo un po' anche di una squadra di cui fino adesso abbiamo detto poco o nulla, come tante altre. Ahimè, sono troppe le squadre del NFL per poter parlare di tutti. Andrea, tu che eri, forse mi tocca dire adesso, innamorato di Fitzpatrick, parlaci un po' di questi Jets, ma prima ci devi dire di Ajay, perché oggi mi raccontavi che Ajay, se volesse, potrebbe giocare un campionato europeo di football, giusto?
Sì, giusto. Ciao, intanto ciao a tutti, sono felicissimo di essere riuscito a intervenire per la prima volta dopo 9 puntate. Complimenti per la qualità e le cose che dite, perché al di là del fatto che oggi parlerò dei Jets, vi ascolto e felicissimo di aver fatto questa collaborazione con te Giovanni e con tutta la redazione di Addol Magazine.
Scusa, apro una parentesi, Andrea è la persona che gestisce, presiede, dirige IFL Mag Radio e TV ed è quello che ci ha permesso di sbarcare su Spreaker e ci ha, diciamo, mi ha spinto a rimettere in piedi tutto il meccanismo del podcast, quindi se ci state sopportando da 9 puntate la colpa è un po' anche sua, ok, continua pure Andrea.
Esatto, no, dicevo, visto che mi occupo qua per la maggior parte dell'anno di football italiano e europeo, oggi ti dicevo, facevo questa piccola considerazione. Ajay è inglese a tutti gli effetti. La Gran Bretagna ha giocato un torneo di qualificazione per l'europeo che poi ci sarà fra 2 anni e si è qualificata e a settembre affronterà, se non sbaglio, la Danimarca. In teoria poi è assolutamente impossibile perché Ajay è un giocatore professionista.
No, noi la Danimarca... Loro
la Svezia.
Noi Danimarca, esatto. Loro Svezia.
Bravo, esatto. L'Italia che ha vinto il suo mini torneo incontrerà la Danimarca e la Gran Bretagna incontrerà la Svezia. Dicevo, è convocabile sostanzialmente per quelli che sono i regolamenti, credo. Possa essere tranquillamente un giocatore convocabile dalla sua nazionale, tra l'altro lui molto legato alla sua terra d'origine. Prima della partita con i Jets ho visto su Twitter un suo video dove appunto incitava i tifosi inglesi a seguirlo e parlava della sua squadra preferita, l'Arsenal, la sua e anche la mia. E quindi insomma niente, questa era una
Andrea,
piccola considerazione.
Dimmi, scusa la domanda, in che ruolo lo facciamo giocare?
Dove vuole,
sinceramente
credo che in Europa
lo sceglie lui.
No, può giocare in attacco, può giocare running back, ovviamente in difesa lo metti ovunque e,
pensavo e lui e Rooney davanti.
Esatto. Ma secondo me se ci danno un passaporto con lui squadra possiamo giocare anche noi. Comunque detto questo, arriviamo ai Jets. Non dirò tutto quello che hanno detto i precedenti rispetto a Miami riparlando dei Jets, però parto così. All'inizio della stagione io ho detto quanti bomboloni con 12 milioni in riferimento al contratto che aveva firmato Fitzpatrick e al fatto che, come ti dissi allora, o la fa addirittura meglio della stagione precedente o se no sarà un disastro. È stato ed è un disastro che io credo sia terminato proprio domenica in quel di Miami. Che dire, è indifendibile, parliamo di Fitzpatrick, è indifendibile perché tutte quelle che erano le pecche che aveva già fatto intravedere nella pur strabiliante stagione scorsa, ovvero l'incapacità negli ultimi quarti di evitare turnover, si è riproposta in modo pesantissimo in questo inizio di stagione. I Jets sono quasi sempre restati in partita, forse fatto salvo per la sfida con Pittsburgh che è stata un massacro dall'inizio alla fine e anche quella contro i Cardinals, però persino coi Chiefs, dove il punteggio recita 24-3, i Jets hanno avuto parecchie opportunità per rientrare in partita. In quella sfida in particolare Fitzpatrick, se non sbaglio, ha lanciato 6 intercetti. E quindi c'è poco da dire. Io credo, nonostante Fitzpatrick sia convinto di giocare domenica, che non giocherà. Credo sia arrivato il momento di provare Petty, che è lì da un anno e mezzo. Insomma, credo sia arrivato il momento di vederlo in campo, anche perché mentre Miami con la vittoria... Pronto? Mi sentite ancora?
Sì, no. Sì, vai.
Ah, ok, scusa. No, dicevo, mentre Miami con la vittoria si è rilanciata in chiave playoff, i Jets, che non sono fuori matematicamente, con il 3-6, con la sconfitta appunto di domenica, credo possano iniziare tranquillamente a pensare alla prossima stagione. Questo è l'argomento Fitzpatrick. Più in generale, l'ho scritto sui recap di queste prime 9 partite, in attacco per un po' è mancato completamente il gioco di corsa. No, i Jets non erano pronti, non hanno a roster un giocatore che possa sostituire Eric Decker, che è mancato subito. E Nua, pur essendo un buon prospetto, perché insomma sta emergendo in questa stagione, è più ricevitore interno che esterno, sta facendo meglio giocando da slot o addirittura da tight end, quindi i Jets hanno bisogno di trovare un altro uomo sull'esterno che dia una mano a Marshall, e poi lo stesso Marshall che non sta riuscendo a ripetere la stagione dell'anno scorso, ma questo era prevedibile, ma non si sta neanche avvicinando, e questo chiaramente per i Jets è un problema. Difensivamente c'è poco da dire, linea bene a dispetto di tutto quello che è stato detto, ma non dominante come ci si poteva aspettare. Reparto linebacker ha sofferto poi anche nelle ultime settimane parecchie assenze, ma al di là di quello già in pre-season c'erano dei dubbi, soprattutto all'esterno. Si è provato Sheldon Richardson, però secondo me lì è meno efficace di quanto può esserlo se schierato come uno degli uomini, dei tre uomini di linea. E poi le secondarie, che da buone che erano state nella scorsa stagione, hanno alternato buoni momenti a momenti sinceramente imbarazzanti, primo tra tutti Revis, a seguire tutti gli altri, perché Buster Screen, che quest'anno era il secondo, il cornerback titolare, uno dei due cornerback titolare, ha comunque sofferto parecchio. Le safety, direi meglio Prior, ma meglio sulle corse, perché poi sul profondo abbiamo subito. C'è poco da aggiungere, questo è in breve quello che è stata la stagione dei Jets fino adesso. Ma sicuramente, Andrea, dimmi.
Sì, no, vuol dire, cioè, la cosa che a me fa così, uso il termine fa specie, così mi dà da pensare, ecco, pur avendo visto poco o niente dei Jets, non gli highlights, non avendo visto mai vinto una partita, è che tu ci hai citato fino adesso dei nomi che non sono assolutamente di basso livello. Adesso non voglio fare dei paragoni, però insomma hai citato Forte, hai citato Brandon Marshall, lo stesso Fitzpatrick, Revis, come se però alla fine non si sia creata una chimica di gruppo, uso questo termine, cioè non siano riusciti.
Giovanni, mi inserisco anch'io completando la domanda ad Andrea, cioè, alla luce anche della partita che abbiamo visto l'altro giorno, io ho visto tantissimo nervosismo nelle file dei Jets, ma tanto nervosismo, anche molto accentuato, cioè io ho visto delle penalità chiamate in modo stupidissimo, cioè dopo due giochi Calvin Prior, uno dell'esperienza di Calvin Prior, che si fa chiamare per un taunting da idioti, adesso perdonatemi il termine, ma cioè, non trovo giustificazione per una penalità del genere dopo due giochi della partita, cioè, e poi via continuando, unnecessary roughness, tante penalità evitabili, banali, sintomo di veramente tanto nervosismo. Cioè, cosa pensi, cosa sta succedendo in questa squadra che sono così nervosi? Cioè, non so se sia solo perché sentono il castello che cade.
Ma io penso, allora, io faccio la premessa, all'inizio della stagione, a differenza, avevo un'opinione più alta di quello che era questa squadra a livello di gruppo. Io oggi, sia nel recap che poi twittando, ho definito i Jets disfunzionali. Cioè, è sicuramente, come diceva Giovanni, citando i nomi di Marshall e insomma Revis e tutti quelli che abbiamo fatto, è sicuramente una squadra che ha talento, ma che probabilmente non ha saputo gestire le difficoltà impreviste che si sono presentati. Mi spiego. Mentre magari la stampa comunque li vedeva come una squadra che da record 8-8, 9-7, che forse si poteva giocare una wild card, ma più facilmente sarebbe restata nuovamente fuori la post-season, all'interno dei Jets c'era la convinzione, dopo la scorsa stagione, di poter fare il salto di qualità. Da qui l'investimento, comunque i 12 milioni dati a Fitzpatrick, e il non e l'arrivare in pre-season con Wilkerson con un contratto di un certo tipo. È vero che hanno aspettato una vita per rinnovarlo, però poi alla fine Wilkerson è stato rinnovato con un contratto pesante, insomma, e sembrava si volesse dare un segnale, ovvero questo è un gruppo che ha talento, noi lo vogliamo mantenere e siamo convinti di essere pronti a lottare già per qualcosa di importante quest'anno. Poi sono arrivate la sconfitta alla prima giornata con i Bengals, in una partita particolare, sei intercetti contro Kansas City, la sconfitta con Seattle, un calendario difficile, qualche infortunio di troppo, Revis che non ci si aspettava perdesse non un passo, ma cinque, che sono quelli che ha perso realmente tra la scorsa e questa stagione. probabilmente tutte queste cose hanno portato a quello che si è visto poi domenica. Ma a domenica è stata la solita partita dei Jets di questa stagione. Alla fine rimani lì, ma poi su un terzo e 10, sulle 20 yard, al posto di buttar via la palla, lanci una schifezza in endzone, tanto che il cornerback dei Dolphins arrivi a dichiarare alla fine della partita: pensavo ci fosse qualcuno, e invece c'ero solo io che ho intercettato la palla e ho chiuso lì la cosa. Boh, non lo so, difficile capire tutto. Vediamo come vanno le ultime 7 partite. I Jets poi possono stupirci, magari la settimana prossima contro i Rams iniziano a far bene, ci sarà il bye. Il problema, e poi chiudo, è che delle partite che mancano, 2 sono contro i Patriots, ci sono i Colts, ci sono i Bills all'ultima giornata un'altra volta, e poi vabbè ci sono i 49ers, contro cui credo anche i Jets riusciranno a ottenere una vittoria. Tra l'altro,
grazie,
il mio compleanno,
qua tutti voglio dire, che
sono... allora sono tifoso dei 49ers anche io, e tu lo sai,
voglio dire,
però vabbè, l'11 dicembre, vabbè, guarda, facciamo così, comunque vada a me va bene, ok, se no pareggiano.
Perfetto. Allora, grazie Andrea, faccio un attimo una prova al microfono alle ultime persone che abbiamo collegato. Ci sei, Marco? No, Marco non c'è. Marco,
sì,
c'era.
Sì, ci sono, Gio, ci sono.
C'è,
ci sono.
Perfetto, quindi Marco c'è. E giusto per cambiare...
Scusate, avete già detto che i Raiders hanno vinto domenica, sì.
Abbiamo parlato sempre di Raiders, in ogni puntata. In ogni santa puntata si è parlato di Raiders.
E vabbè, dai, un po' di buon umore.
Vediamo se c'è il nostro ospite a sorpresa. Giancarlo, ci sei?
Io provo.
Sì, ci sei Giancarlo. Allora, quindi cambiamo...
Ciao a tutti.
Perfetto, grazie Giancarlo. Allora, cambiamo argomento. Perché Giancarlo? Allora, Giancarlo innanzitutto è un amico storico e per tantissimi anni ha avuto tempo e modo di seguire la Raider Football League per Huddle Magazine. Giancarlo credo che sia il più grande esperto mondiale italiano di Arena Football League, nel senso che la segue dall'inizio, conosce a memoria vita, morte e miracoli del Football Arena. Il Football Arena è quello, per chi non l'avesse mai visto, ci può essere, e lo trasmetteva Eurosport, quanto Giancarlo, quello che vedevi anche te, 4 anni fa, può essere, 3-4 anni
sì,
fa?
No, fino a 2 anni fa.
Due anni fa lo trasmetteva Eurosport, praticamente un football ridotto che si gioca all'interno di arene e palazzetti, che sembrava potesse essere così una valvola di sfogo per l'appassionati di sferoide prolato. E perché abbiamo chiamato Giancarlo? Oltre che per sentirlo e salutarlo, approfittare anche quindi di interesse privato in atto in podcast pubblico, anche perché per chiedergli qualcosa, qualche informazione sulla notizia che abbiamo letto in questi giorni: l'Arena Football League è ai limiti della chiusura, solo 4 squadre confermate. E Giancarlo, io ti confesso che ero fermo alle 12 o 16, che era qualche anno fa, un campionato che comunque bene o male si manteneva, invece adesso di colpo sembra che chiudano domani. Cosa è successo in questi anni?
Allora, innanzitutto hai detto benissimo tu, sembrava che stesse dando una valvola di sfogo soprattutto nel periodo quello estivo, cioè prima aprile estivo, dove noi appassionati dello sferoide prolato non avevamo l'NFL a tenerci compagnia, non avevamo il college, e quindi si era inserita con anche proprio la premessa di non voler mai entrare in conflitto con la NFL, ma di volere dare modo a tutti di poter vedere dello spettacolo, perché come dicevi giustamente, all'interno di palazzetti che comunque, chiamiamola a tutti gli effetti, volendola rapportare un po' al mondo informatico, abbiamo l'Arena Football League 1.0 e la 2.0. Quello che divide le due realtà è stato il 2008. Nel 2008 c'era l'apice massimo dell'Arena Football League, dove avevamo proprietari che erano anche proprietari di squadre NFL, come Pat Bowlen dei Broncos, assieme a John Elway, e tutta una serie, c'era Arthur Blank dei Falcons, quindi stava proprio a tutti gli effetti prendendo piede. Probabilmente, come in tutte le cose col senno di poi, il passo è stato fatto troppo lungo, nel senso che si era cominciati a dare contratti anche milionari per una realtà che invece a tutti gli effetti non aveva il sostentamento alle spalle per poterselo permettere, e di conseguenza, come un fulmine a ciel sereno, prima dell'Arena Bowl del 2008, giocato e dopo mi ricollegherò a questo fatto, tra i Philadelphia Soul e i San Jose Sabercats del nostro amico Marco, vinto dai Philadelphia Soul, il commissioner David Becker, che attualmente presiede la Hall of Fame della NFL, ha dato le dimissioni. Questo ha scatenato tutta una serie di eventi a catena che hanno portato nella off-season 2008 l'Arena Football League a dichiarare bancarotta. Bancarotta perché si voleva ricostruire un modello organizzativo, sotto c'erano delle lotte tra i proprietari NFL e quelli che volevano in qualche modo, diciamo, entrare anche loro a comandare, e quindi questa cosa si è risolta con un anno di bye che a tutti gli effetti ha tolto spinta alle vele dell'Arena Football League.
Cioè, scusa Giancarlo, loro hanno deciso, scusi, sì, per un anno interrompiamo, sì, completamente l'attività per riprendere, diciamo, con più vigore l'anno successivo, corretto?
Perfetto, perfetto, diciamo, cercando di organizzare un modello diverso che portasse a, chiamiamo le spese, ormai siamo nella realtà del contenimento di costi, eccetera, eccetera, e l'accordata portata avanti da Jerry Kurtz, che era uno dei fondatori dell'Arena Football League assieme a Gene Foster e a tutta la Greedy Enterprise, a creare un modello che era già stato in parte provato nell'Arena Football 2, perché non dimentichiamo che avendo lo splendore dell'Arena Football League si era addirittura fatta un'Arena Football League 2, una specie, chiamiamola, di Serie B, dove comunque i giocatori avevano la possibilità di prendere pratica con le regole dell'Arena Football League, che sono diverse rispetto, in parte anche abbastanza sostanzialmente, rispetto a quelle dell'NFL, e quindi dava modo ai giocatori di arrivare pronti all'Arena Football League. La proposta di questo gruppo, che è, diciamo, si è ha vinto all'asta i diritti per poter prendere il nome Arena Football League e tutto, era stato quello di creare una sorta di unica unità dove i proprietari acquisissero una percentuale, ma tutte le operazioni, diciamo che per farla breve, i giocatori firmavano un contratto con la Lega che li assegnava poi alle singole squadre, quindi non un qualcosa di tipo territoriale, ma quasi. Infatti il primo grosso ostacolo che ci si è trovati di fronte è stato quello di avere franchigie storiche, tipo ad esempio Tampa Bay Storm, Orlando Predators, che andavano a giocare contro la squadra di Shreveport, dove il palazzetto era di 5.000 persone e dove andavano a vederlo in 1.500. Quindi dal punto di vista anche dell'appeal televisivo è stato un tonfo, perché comunque un conto era far vedere la partita giocata al Sapitain Forum di Tampa con 18.000 persone, e un conto era far vedere una partita che si era quasi ridotta, diciamo, a qualcosa tipo scapoli ammogliati.
Scusa Giancarlo, ti interrompo solo per farti una domanda. Sì. Appeal televisivo, sì. Ma a che livello era arrivata l'Arena Football League? Non so, ESPN, reti generaliste,
fino dove si era spinta? Allora, diciamo, sì, scusami. Diciamo che nel corso degli anni sono stati diversi i network televisivi che hanno trasmesso. Con ESPN è stato il primo partner nel 1987 a trasmettere le partite dell'Arena Football League in piena notte, quindi nel chiamiamolo a tappare i buchi della programmazione. Comunque poi è stata una costante, perché fatto salvo alcuni periodi di qualche anno dove comunque c'erano degli altri network minori dal punto di vista sportivo a trasmettere, tipo ad esempio c'era un certo Mizzou Sport, robe Prime TV Network, robe del genere, però il momento massimo è stato quando, come dicevo prima, nel 2007-2008 era sulla NBC, e addirittura c'era il programma televisivo Las Vegas, si chiamava, con James Caine e così via.
L'ho visto, che, la serie TV.
Esatto, la serie TV, che addirittura diciamo, i protagonisti di questa serie TV avevano fatto il promo per l'Arena Football League che veniva trasmessa sulla NBC. Quindi c'era John Elway e Bon Jovi, quindi diciamo due personaggi che nel mondo americano sono discretamente conosciuti, che in televisione facevano il promo per l'Arena Football League che veniva trasmessa in prima serata. Quindi cioè, capite che dal punto di vista televisivo si era fatto il botto, nel senso che si era raggiunto questa popolarità. Alla ripartenza questo non è successo, perché comunque chiaramente i network, prima di ridare fiducia, hanno voluto, diciamo, assaggiare un po' com'era il prodotto e purtroppo non si sono trovate nella stessa situazione. Vuoi perché, come dicevo, queste franchigie che hanno aiutato il gruppo che ha cercato di acquistare i diritti, di farlo ripartire, però se vogliamo metterlo in qualche maniera, si è cercato di mettere assieme un po' tutti quelli che ci stavano, per dire, no? Quindi non è stata fatta una scelta mirata solo su determinate persone. La paura di restare fermi 2 anni, che avrebbe portato probabilmente a sparire dal tutto dai radar degli appassionati, è stata forte, quindi si è partiti prima, probabilmente con un progetto sotto che non stava ancora tanto in piedi. Ultimamente, questa stagione appena passata, i due network la trasmettevano, era sempre ESPN, che come dicevo è il compagno fedele dell'Arena Football League, e c'era anche la trasmissione che andava su CBS, però CBS 2. Che deve essere quella minore o
è come persona. Italia 2 da noi, mi sa, secondo me.
Esatto. Quindi, per farla adesso arrivare un attimo poi al sunto, praticamente 2 anni fa, nel 2014, questo Jerry Kurtz, che a tutti gli effetti sembra che, come tanti degli industriali che conosciamo, avesse più che altro una mania di protagonismo senza avere sotto le basi per poterla gestire, e si era inviso un po' a tutta una serie di proprietari, ha deciso di fare un passo a lato, pur mantenendo una certa influenza in un certo senso, e al suo posto è stato nominato come commissioner Scott Butera, o ditelo come volete voi. A tutti gli effetti un manager che aveva aiutato dei casinò a risollevarsi da bancarotta, da libri contabili che non andavano bene e così via. E il piano che subito è stato delineato da questo commissioner è stato quello di dire: ok, le cose così non funzionano, cosa possiamo fare? Quello che possiamo fare è di dire: andiamo a cercare, perché come vi dicevo prima, la marea di tipologie di proprietari erano diverse, da chi aveva la catena di fast food a chi invece aveva l'aziendina Brianzola, per intenderci, e si è detto: ok, facciamo così, andiamo a puntare a proprietari che siano già proprietari anche di una delle, soprattutto che siano proprietari di palazzetti, quindi chi ha una squadra in NBA piuttosto che in NHL è quello che ci può dare una luce in fondo al tunnel. Appoggiandosi sul fatto che due proprietari già avevano queste caratteristiche, cioè Tampa Bay Storm, dove c'è il proprietario dei Tampa Bay Lightning dell'NHL, che quindi ha il palazzetto di proprietà, e a Cleveland i Gladiators hanno lo stesso proprietario che è proprietario dei Cavaliers e di una franchigia del Minor di Hockey League, sono stati i promotori di questa nuova politica. Portando avanti questa politica, cosa è successo? Che all'inizio di quest'anno, prima che iniziasse il campionato, sembrava che finalmente ci fosse stata la svolta. Cioè, la svolta è che i Washington Wizard, con il loro proprietario, avevano accettato di entrare anche loro nella Lega. Quindi questo avrebbe portato a ulteriormente andare a cercare nuovi proprietari, perché come sappiamo, a effetto domino, quando cresce si vede che comunque ce ne sono altri che decidono di investire e così via, è più facile che altri approfittino. Quindi questo sembrava finalmente la svolta. E invece all'inizio di ottobre c'è stata una riunione dei proprietari, e come un fulmine a ciel sereno è venuto fuori che delle 8 franchigie che avevano partecipato a questa stagione 2016, ben 5 si sono chiamate fuori. Una, gli Arizona Rattlers, che sono la franchigia più vincente assieme ai Tampa Bay Storm, ha deciso di passare a una lega diciamo minore dell'Arena Football League, quindi chiamiamo una doppia lega minore, I Los Angeles Kiss, che i proprietari erano i Kiss famosi di...
Cioè la band
esatto,
musicale.
Esatto. Hanno deciso di chiudere le operazioni. Orlando Predators, e questo è stato veramente un colpo quasi letale, hanno deciso anche loro di non proseguire. Il loro proprietario era un proprietario, un magnate di Orlando, proprietario di hotel e robe del genere. Quindi diciamo, in un certo senso, anche lui leggermente fuori dalle nuove figure ricercate, però non aveva problemi, chiamiamoli, economici. E i Jacksonville Sharks hanno detto che sarebbero passati a un'altra lega, ma anche qui probabilmente hanno fatto una specie di tentativo di forzare la mano, perché ad oggi, quindi un mese e mezzo dopo questo annuncio, non hanno ancora detto in quale della miriade di leghe minori indoor andranno a giocare. Infine c'è la franchigia di Portland, che già quest'anno, e anche qui è un'altra di quei misteri, o meglio, bazzicando un po' dei tifosi di Portland via internet, così hanno detto che il proprietario di Portland non era d'accordo sulla gestione, pensate, di come dovevano essere pagate le spese mediche ai giocatori, quindi non voleva più mettere dei fondi in questo riguardo. La Lega, l'ufficio del commissioner, ha deciso di prendere in carico e gestire direttamente la squadra, suddividendo però i costi tra le altre 7 franchigie. Quindi questo, diciamo, è stato il quadro fino all'inizio di ottobre. La Lega ha deciso comunque, questo è un comunicato della settimana scorsa, finalmente ha deciso di dire che comunque le 4 franchigie, e quindi è un ritorno alle origini, la 30ª stagione praticamente ci riporta al 1987, con 4 franchigie ci sarà la 30ª stagione dell'Arena Football League.
Per chiudere il capitolo, Giancarlo, due domande che si basano anche su una considerazione. La prima domanda è, ma alla NFL, quindi proprio a Park Avenue New York, la NFL non ha nessun interesse per far sì che comunque ci sia qualcosa di sferoide prolato anche quando non ce n'è ufficialmente negli Stati Uniti? E ti faccio questa domanda perché poi dopo vado a vedere che in Cina la NFL sta sbarcando con la CAFL, che è la Chinese Arena Football League, quindi con giocatori giocatori americani, 2 o 3 cinesi per squadra mi pare, in campo, che per portare il football. Quindi cioè, le cose mi sembrano quasi collegate, no? Io uso la Formula Arena Football per iniziare i cinesi a questo sport, ma faccio qualcosa anche per lo stesso sport in patria.
Sì, bravo, hai detto bene. È un po' la domanda che tanti appassionati di Arena Football si sono fatti, nel senso che comunque nella storia anche recente, e Massimo lo sa benissimo, c'è l'esempio che è del ragazzo copertina, diciamo, dell'Arena Football League, Kurt Warner, che proprio lì ha avuto la possibilità di mettersi in luce. Lui stesso dice di affinare le proprie capacità di lettura, di velocizzare il proprio gioco e così via, che l'hanno portato poi a fare la carriera che ha avuto nell'NFL. Probabilmente, e questo è è uno di quei dubbi amletici, o in qualche modo la NFL ha deciso comunque, visto che ci sono delle differenze talmente evidenti, perché si dice che solamente quarterback e in parte ricevitori, perché già gli uomini di linea diventa un po' difficile, non vale la pena, diciamo, di investire lì. Credo che il problema più grosso sia proprio dovuto a quello. Non si fa questo connubio, perché, oppure l'altra cosa che viene è che magari si siano bruciati i tempi, cioè si siano bruciati i ponti quando era il momento migliore. Perché, come dicevi, la Chinese Arena Football League è stato frutto di un paio di personaggi che sono nel gruppo proprietario dei Philadelphia Soul, E qui volevo ricollegarmi a prima al discorso che quando vince l'Arena Bowl, l'Arena Football League, quando vince l'Arena Bowl i Philadelphia Soul, la Lega va a finire male, perché il 2008 ha insegnato che quando poi loro vincono l'anno dopo c'è il rischio di non andare in campo. Comunque dicevo, due proprietari che fanno parte del gruppo, più Ron Jaworski, che a tutti gli effetti... E lui proprio è quello che secondo me sarebbe la persona più indicata per diventare commissioner, perché non perde occasione quando è in TV di parlare della sua dell'Arena Football League, non perde occasione di spingere il prodotto e così via. Quindi, e a tutti gli effetti sappiamo che è un personaggio che può piacere o non piacere, però dal punto di vista televisivo spacca, nel senso che comunque...
Beh, è conosciuto, voglio dire, esatto.
Esatto, ha un seguito, diciamo, anche ormai si è fatto un certo seguito, per cui viene creduto. Esatto, e quindi lui dovrebbe essere la persona, dal mio punto di vista, che deve fare il frontman di questa ripartenza, perché... Giusto per dire le ultime due cose, io che mi faccio del male, continuo a voler essere ottimista e continuo a volerla seguire, non posso capire come una Lega che ha firmato un contratto pubblicitario lo scorso anno a livello merchandise con due importantissime compagnie non abbia mai cercato di fare vendita di questi prodotti. Come non abbia mai fatto pubblicità di questi prodotti. Cioè, ora, della fine, se tu non segui la Lega, non sai neanche che quel tal marchio sportivo, che va per la maggiore nel nostro mondo, sta sponsorizzando l'Arena Football League. Quindi,
diciamo che c'è un po' di confusione, ecco, da... Bravo. E alcuni punti su cui lavorare.
Se posso, prego, proprio giusto un paio di considerazioni rapide e veloci. Leggevo in rete che probabilmente anche uno dei motivi dello scarso appeal dell'Arena Football League è proprio la crescita dei mercati alternativi, chiamiamoli così. Quindi vabbè, il solito Canada, il Messico, la Cina appunto con questa nuova lega, ma anche l'Europa, che accoglie sempre più giocatori americani, tagli NFL, che preferiscono magari andare a giocare in Europa piuttosto che andare a giocare in Arena Football League. Questo poteva essere anche uno dei motivi. Magari c'è sempre meno disponibilità di skill players. E un'altra cosa che ho letto e che mi ha lasciato un po' così sconcertato sono dei numeri che dicono che dall'87 ci sono state 57 squadre AFL che hanno chiuso, diciamo, 57. Dall'87 sono 57, sono quasi due all'anno. E c'è un totale di 81 mercati in cui la AFL ha operato, anche questi sono mercati in cui la AFL ha operato e sono stati abbandonati, e sono quasi tre mercati l'anno. Cioè, mercati sono le città dove sono le squadre, no? Ed è un'enormità. Avere in media due squadre che si ritirano e tre nuovi mercati televisivi l'anno è un'enormità per la stabilità di una lega che dovrebbe appunto cercare di avere una base un po' più solida, secondo me.
Hai perfettamente ragione su questo punto di vista, e sicuramente l'ipotesi del voler andare su proprietari che abbiano, come dicevo prima, anche una franchigia, passami il termine, stabile nel mercato di competenza è proprio dovuto a quello, nel senso che, come dicevo prima, in passato molte volte si è accettato, uno faceva la domanda per avere la franchigia e non si andava neanche magari a fare un controllo, e questo non è così per dire, perché ad esempio nel 2011 c'è stato un proprietario che aveva rilevato i Chicago Rush e dopo due mesi della sua, diciamo, entrata in possesso della franchigia ci si è accorti che aveva una lunga sfilza di, diciamo, bollette non pagate. Quindi
se vi attaccate a tutto, però voglio dire, ovvio che poi
hai ragione,
anche le bollette, voglio dire.
Esatto, in momenti di difficoltà ci si attacca a tutto.
Perfetto, allora grazie Giancarlo per questo esauriente panorama, poi ci possiamo sentire anche più avanti, perché insomma è tutto, sì, come si suol dire, una storia in divenire, quindi rimani con noi Giancarlo per i prossimi argomenti. Perfetto,
perfetto. Grazie.
Ma ci mancherebbe, grazie a te. Questa sera niente Francesco, niente CIA, Francesco è in vacanza sulla costa ovest degli Stati Uniti, quando tornerà poi ci farà un racconto, perché si dà anche una partita di college, quindi questa sera non parleremo di NCAA, tanto comunque alla fine a noi interessa soltanto una squadra e questa squadra ha riposato, giusto Massimo?
Perfetto.
Quindi non ci interessano Alabama, Ohio State.
Ci prepariamo per Arkansas State.
Esatto, siamo già pronti. Allora, arriviamo adesso a un argomento un po' particolare che sta turbando le notti, fidatevi, della stessa NFL, non soltanto dei tifosi, degli appassionati e poi anche di allenatori e giocatori, che è quello che è il problema arbitrale. Cosa intendiamo con problema arbitrale? Problema arbitrale intendiamo tutte quelle decisioni che stiamo vedendo giornata dopo giornata, che sono dubbie, sono problematiche, per poi aspettare qualche giorno dopo la triste spiegazione di Dan Brandino, che è il vicepresidente della NFL, responsabile degli arbitri, che cerca di giustificare in qualche modo quello che è successo sul campo. Ne abbiamo avuto una prova nel Monday Night di ieri notte, in cui nel finale del primo tempo tra Seattle Seahawks e Buffalo Bills è successo di tutto. Credo che domani arriverà l'articolo di Dario, poi magari se riesco farò un'aggiunta io a parte in cui racconterò l'episodio di Sherman e del kicker dei Bills. Quindi gli arbitri ne hanno combinate talmente tante negli ultimi secondi che addirittura Brandino è intervenuto via Twitter con un comunicato durante lo svolgimento della partita per dire gli arbitri hanno sbagliato, Rex Ryan furioso, abbiamo perso per colpa di quella decisione, eccetera eccetera eccetera. Allora, lasciando stare davvero, mettendo da parte il passato, ma ragionando sull'attuale, quello che vi voglio chiedere, e davvero chiederei il veloce parere di tutti, a cominciare da Massimo, poi Marco e Marco, che sono quelli che fino adesso non sono ancora intervenuti, e poi Dario e Mauro se hanno qualcosa da dire. Secondo voi, come è risolvibile questo problema? Vi dico subito come la penso io. L'NFL non avrà mai arbitri professionisti per il semplice motivo per cui non può garantirgli uno stipendio che possa essere equivalente a quello che un arbitro prende nella sua carriera lavorativa. E non stiamo parlando di dirigenti, stiamo parlando anche di dipendenti pubblici, ma l'NFL non potrà mai garantirgli quello stipendio e soprattutto non potrà garantirglielo per più dell'anno in cui questi arbitri sono impegnati. Quindi praticamente da un sondaggio non ufficiale condotto all'interno del corpo arbitrale si dice che nel momento in cui l'NFL dice o professionisti con noi o niente, tra il 50 e il 60% degli arbitri a essere in attività di sicuro smetterebbero di arbitrare, un altro 20-30% ci penserebbe seriamente. Quindi quale può essere la soluzione secondo voi? A cominciare da Massimo.
Ma guarda, la soluzione diciamo richiesta da tutti è proprio quella di avere gli arbitri professionisti, però ovviamente per tutti gli argomenti che tu hai chiaramente esposto adesso è una soluzione non praticabile o comunque non semplicemente praticabile. Diciamo, partiamo da un assunto: arbitrare non è assolutamente semplice e la velocità del gioco, la complessità del gioco che aumenta esponenzialmente rende il lavoro degli arbitri sempre più difficile. La NFL fa un grande lavoro cercando di aiutarli con la tecnologia, tutta la tecnologia che ha a disposizione, stanno testando anche l'introduzione di un ottavo arbitro, il center judge o middle judge, come che dir si voglia, che abbiamo già visto in azione, mi sembra, in un paio di partite di questa pre-season. Soluzioni ce ne sono poche, se non aumentare la qualità degli arbitri. Ho detto prima, arbitrare è difficile, è vero, però è altrettanto vero che ci sono alcune crew, e sono sempre le stesse, che ripetutamente sembra che siano specializzate nel fare errori anche abbastanza marchiani, come quello del Monday Night di questa notte. Io direi che per aumentare la qualità degli arbitri bisognerebbe cominciare con un atto di coraggio a far fuori anche queste crew che continuano a essere poco affidabili. Non è semplice poi rimpiazzarli, ovviamente, perché bisogna trovare degli arbitri diciamo all'altezza, però io comincerei da una riorganizzazione interna delle crew arbitrali.
Perfetto. Marco.
Dunque, intanto saluto di nuovo tutti quanti. Ok, scartato l'ipotesi arbitri professionisti. Quello che diceva Massimo è tutto giusto. Quello che lascia sempre perplessi, ma poi succede anche nel nostro calcio, quindi è la differenza di metro utilizzato nel giudicare alcune azioni, tipo gli holding, o le pass interference o altre cose che sono un po' a giudizio, quindi non hanno neanche l'ausilio del replay eventualmente, che sennò le partite durerebbero veramente decenni, e questo lascia veramente l'amaro in bocca, perché immancabilmente lunedì mattina molte squadre NFL si ricevono la lettera di, non dico di scuse, ma quasi dall'ufficio centrale. Ma alla fine però il risultato è quello che viene definito dalla partita, quindi fa ancora più arrabbiare. Onestamente non saprei che cosa si possa fare in merito, forse semplificare un po' di più alcune regole, però mi rendo conto che è anche difficile togliere la possibilità comunque all'arbitro di decidere secondo una sua, diciamo, coscienza su determinati falli. Non ho sotto mano nessuna statistica che possa dire se quest'anno ci sono fischiate più falli del solito, le penalità, anche le tipologie di penalità che vengono fischiate. Mi ricordo sempre la partita dell'altra domenica dei Raiders, dove 23 penalità, onestamente mi sembrano un po' tante. Quindi oltre a, come diceva Massimo, diciamo, separare o quantomeno eliminare quelle crew che sistematicamente compiono più errori, forse anche una semplificazione di alcune regole o una più facile determinazione, tipo quella della ricezione, che onestamente a me ha stancato parecchio, buona, non buona, veramente ci sono un sacco di parametri che poi alla fine, vista da due arbitri differenti, ti dà ai due chiamate differenti. Quindi onestamente è molto difficile trovare una soluzione.
Marco, qual è il tuo pensiero a riguardo?
Sostanzialmente sono d'accordo con quanto hanno detto sia Massimo che Marco. Arbitrare è difficile, senza ombra di dubbio. Arbitrare con la velocità del gioco NFL è molto difficile. Quello che mi lascia perplesso sono... Marco stava parlando degli holding. Io, seguendo i Raiders da vicino e seguendo un giocatore come Khalil Mack, mi rendo conto di come tantissime chiamate non vengono fatte per holding su un giocatore come Khalil Mack, che fa del pass rush la sua pagnotta, insomma, si guadagna la pagnotta tramite quello. Per cui non capisco come tutta una serie di arbitri concentrati a guardare l'azione non si rendano conto di quella tipologia di falli. Quindi penso che probabilmente sono troppo concentrati a elaborare nella loro testolina tutte le varie possibilità che ci sono per le restanti fasi del gioco. Quindi la semplificazione delle regole che diceva Marco probabilmente aiuterebbe anche loro a arbitrare con un po' più di serenità. Io non so quali sono poi le modalità di allenamento di questi arbitri durante l'off season, per esempio, questo sarebbe interessante vederlo.
Non ci sono, Marco. Loro dell'off season non sono dipendenti, non hanno nessun tipo di rapporto con l'NFL. Cioè, nel momento in cui finisce la stagione regolare, l'arbitro torna alla sua normale attività lavorativa, che svolge anche durante la stagione regolare, ma in maniera molto molto più ridotta, perché è l'impegno che gli chiede tanto. Al di fuori della stagione regolare o dei playoff, insomma, per chi non fa i playoff, loro si dedicano, come ci dedichiamo noi, alla loro attività lavorativa.
E questo sì, però non possono abbandonare completamente il football, e questo deve essere trovata una soluzione da questo punto di vista. A questo punto, visto che mi dai questa informazione, la soluzione potrebbe anche iniziare a nascere da qua, cioè l'NFL potrebbe cercare di coinvolgerli anche durante l'off season, soprattutto per iniziare l'aggiornamento prima, perché ogni off season poi la NFL ritocca le regole, cambia i punti di enfasi di stagione in stagione, e quindi gli arbitri si ritrovano magari a rientrare in attività, a dover elaborare tutti questi cambiamenti, a dover rientrare nel ritmo. Noi quest'anno abbiamo visto una pre-season dove gli arbitri hanno fatto veramente delle pessime figure, e anche le prime partite della regular season hanno fatto vedere tante chiamate sbagliate per una questione di poca coordinazione anche delle stesse crew. Quindi secondo me c'è da lavorare anche nell'off season per iniziare a preparare la stagione prima. Quindi la NFL, che qualche soldino lo fa, magari dovrebbe trovare il modo di pagare qualcosina agli arbitri anche durante l'off season per farli tenere in forma, magari fargli arbitrare qualche partita di una lega minore in cui, insomma, si parla anche di nascita di una lega minore della NFL per sviluppare i giocatori, usiamola anche per sviluppare gli arbitri.
Giovanni, posso inserirmi?
Sì, esatto, sono stato te la parola, che è ancora quello che mancava di intervento praticamente, quindi vai Alessandro.
Proprio legandomi a quello che stava dicendo adesso, qualche soldino la NFL lo fa, lo riceve dalle televisioni, dal merchandising, da tutto il giro d'affari che muove, e non riesce a garantire a quanti saranno, una cinquantina di arbitri, di poter fare i professionisti?
No, molti di più.
Qualche
da 8 per 16 partite più una riposo, quindi sono 17 crew per 8 persone, sono 160 arbitri. Poi devi aggiungere i revisori del boot, vai, comunque stiamo parlando di circa 200 persone in totale.
Però io resto scettico che non possa garantire, con il giro d'affari che muove l'NFL, che non riesca a garantire, anche perché è una parte fondamentale del gioco, e lo stiamo vedendo in questi anni sempre di più, e quest'anno si è evidenziato in modo ancora più netto ed evidente. Secondo me sarebbe una bella garanzia veramente per la Lega di poter contare su un gruppo di professionisti. Non potendolo fare, l'unica è effettivamente rendere il regolamento un po' meno criptico, un po' meno difficile da interpretare in tantissime situazioni, che poi si arrivano a contestare anche le chiamate corrette. Parliamo quella di Sherman dell'altra sera, chiamata corretta, che però sul momento poteva lasciare adito a dubbi. Secondo me, con il giro d'affari dell'NFL, uno sforzo, una mano sul cuore e una al portafoglio potrebbe garantire quello che evidentemente non si sente di garantire per altri motivi. Mi viene veramente difficile pensare che sia solo una questione economica, di non poter pagare con i insomma, non stiamo parlando dell'Arena Football League.
Non lo dico perché secondo me Alessandro non è tanto, non solo la NFL, che alla fine arriverà il momento in cui secondo me sarà costretta a intraprendere una mossa, quello che ti ho detto, è di trovare arbitri che siano disposti a lasciare l'attività lavorativa che hanno al momento per dedicarsi a tempo pieno al football americano come dipendenti dell'NFL, contando che, ripeto, l'NFL non può garantirgli, faccio un esempio stupido, scusate, 10 anni di contratto, dove lui dice, vabbè, ma io per 10 anni so che ho questi soldi, mi faccio i miei ragionamenti, i miei calcoli, ma sono un contratto anno per anno, quindi per molte persone sarebbe troppo rischioso, perché secondo me ci arriverà l'NFL a fare una proposta sul modello che hai detto te, e lo mitigo con quello che ha detto Marco prima, di fare comunque, tenerli impegnati un po' di più in off season. A qualcosa arriveranno, bisognerà poi vedere la disponibilità dall'altra parte. L'NFL in questo momento non si può permettere di perdere 80 arbitri di colpo dall'oggi al domani, perché abbiamo visto quando c'è stato lo sciopero cos'è successo.
Assolutamente, assolutamente, ma chiaro che se sul piatto viene messa la moneta giusta, il Taraschi di turno, il Marco di turno, accetta volentieri di fare l'arbitro professionista in NFL.
Può essere.
Sì, però scusate, Joe, scusa, una cosa velocissima. Però io mi sto chiedendo anche che con il regolamento attuale, con tutto quello che c'è adesso, che cosa potrebbe cambiare con gli arbitri professionisti? Cioè, me lo chiedo, ecco, tutto qua.
Ma io dico una cosa, arbitri professionisti vorrebbe dire che si preparano 12 mesi l'anno e quindi teoricamente sono più preparati ad arbitrare, teoricamente.
Esatto, e questa è la vera differenza, cioè una maggiore dedizione a qualcosa a cui adesso non possono dare tutto il tempo che probabilmente è necessario, perché, ripeto, hanno una loro attività.
E c'è un regolamento complicatissimo, ha ragione Marco.
Quello cioè, al di là di ogni ragionevole dubbio, quello voglio dire.
La ricezione è veramente un terno al lotto, ogni volta che si vede qualcosa di un po' diverso dalla ricezione standard c'è da ragionare per due o tre minuti per capire se sarà mai stata una ricezione oppure no.
Mauro e Dario, aggiungere qualcosa
sì,
al punto?
Sì, Giovanni, vi aiuto io. Più che altro non è che vi aiuto, perché avete ovviamente sviscerato l'argomento in modo abbastanza perfetto, e qui si tratta di mercato del lavoro, non credo che si tratti tanto di sport. Una cosa che riguarda lo sport e che probabilmente ci ha portati in uno stage successivo nello sviluppo di questa lega è secondo me l'instant replay e tutto, e il modo in cui viene utilizzato in NFL. L'NFL è stata abbastanza pionieristica in questo senso. Adesso sta succedendo quello che io auspico succederebbe nel calcio qualora si adottasse l'instant replay anche per l'arbitraggio calcistico. In pratica si è andato un po' troppo in là. Io non lo so, ma se ogni volta nel mio lavoro, che può essere qualsiasi, mi facessero rivedere 3.000 volte le cose che ho fatto alla fine della giornata, io avrei 3.000 dubbi. Credo che l'instant replay abbia molto aiutato gli arbitri. Adesso forse si è andati troppo oltre, e la lascio come provocazione, magari poi ne parliamo meglio tra qualche settimana, lascio come provocazione il fatto che magari sia andato un po' troppo in là con l'instant replay. Quello che dicevate orora sulle ricezioni è il classico esempio, insomma, io sarà, anche se magari 20 anni fa ero abbastanza giovane, sono 20 anni che guardo questo sport, e sinceramente tutte queste diatribe sul possesso, ha mantenuto il possesso e tutte queste cose, non, come ora, non le ho mai sentite. Quindi magari come provocazione lascio questa.
Mauro, qualcosa da dire?
No, io sono sufficientemente basito dal fatto che Dario ha confessato che vede football da 20 anni, per cui non è più un ragazzino neanche lui. Riguardo all'argomento, sinceramente è stato detto tutto. L'unica cosa che avevo in mente di dire l'ha detta Dario sulla battuta sul mercato del lavoro, per cui io veramente credo di non avere altro da aggiungere sulla questione.
Perfetto, allora facciamo così, vediamo come prosegue la restante metà di stagione, vediamo se poi, quando ci sentiamo intorno alla puntata numero 16, se ci sarà più o meno qualche cambiamento, o se l'NFL magari comincerà a tirare in ballo qualcosa di diverso, anche se sono processi molto lunghi che non si esauriscono di certo dall'oggi al domani, ma vedremo un po' come si evolverà la questione. Ma intanto abbiamo messo sul piatto così un po' di spunti di riflessione. Andremo un pelo lunghi, abbiate pazienza, ma ne vale assolutamente la pena. Passiamo dagli arbitri ai nuovi Chargers. Nelle puntate scorse, grazie anche a una domanda che ci è arrivata da uno dei nostri ascoltatori, si era parlato un po' dei Chargers e della loro possibilità, visto che nelle prime 4-5 partite avevano perse 4 per un totale di niente, diciamo, se ci sarebbero potuti qualificare per gli off. Oggi non parleremo di Chargers, ma parleremo di due squadre che la NFL ha, sul sito, ha definito back from the dead, cioè sono ritornate in vita dopo che sembravano assolutamente morte, e sono i Lions, i Detroit Lions e i New Orleans Saints. I Lions che hanno ripreso a così trovare un gioco con adesso un record di 5 vinte e 4 perse dopo aver iniziato la stagione non in maniera ottimale, mentre invece New Orleans 4-4, ultime due vittorie. Volevo chiedere, Marco, secondo te queste due squadre hanno delle reali possibilità o stanno vivendo un'onda che adesso è positiva ma che può ritornare a essere negativa come lo era inizio stagione?
Sono due squadre che a inizio stagione non avrei dato partenti in quella maniera pessima. I Saints sono partiti 0-3 e sarebbero stati 0-4 senza il suicidio dei Chargers. Dopodiché hanno iniziato una lenta risalita che però è legata alla qualità del loro attacco. Quindi finché il dio del football tiene in forma di Rubris, è una squadra che può sempre diventare pericolosa, vincere delle partite segnando tanti punti, però consideriamo che è una squadra che ha un attacco fenomenale, sono primi per yard totali in attacco, sono primi ovviamente per passing yard, però hanno anche una difesa che è un colabrodo, la difesa gestita dal noto Dennis Allen per noi tifosi dei Raiders, che sta continuando a fare schifo, usiamo questo termine un po' forte, sta concedendo 300 passing yard a partita, sono ultimi nella NFL da quel punto di vista, anche come yard totali concesse sono tra gli ultimi, perché hanno comunque una difesa bilanciata nell'orrore che fa. Però sono una squadra che per l'attacco che ha riesce a tirare fuori la vittoria anche dove non te l'aspetti. I Lions sono una squadra leggermente diversa, sono partiti male anche loro, però sono secondo me molto più bilanciati come squadra, hanno però una division più difficile rispetto a quella dei Saints. I Saints alla fine hanno i Falcons che stanno facendo una stagione sopra le aspettative, però hanno anche dei Bucks e soprattutto dei Panthers che stanno facendo molto peggio di quanto ci si potesse aspettare. I Lions invece sono in una division con i sorprendenti, anche se un po' di meno di quanto si era visto a inizio stagione, Vikings, però poi ci sono anche i Packers, e i Packers secondo me hanno molte più chance di recuperare, di andare ai playoff rispetto a quanto non abbiano i Lions. Quindi secondo me sia Saints che Lions non arriveranno ai playoff. I Lions hanno più possibilità perché sono una squadra più bilanciata, come ha detto, se riescono a trovare un po' più di vigore nel running game possono fare abbastanza bene, però secondo me se non calano tantissimo i Vikings, ma anche nella sconfitta di domenica i Vikings dovevano vincere, quindi è stata una vittoria un po' fortuita quella dei Lions, e poi i Packers secondo me da qui a fine stagione hanno la possibilità di riprendersi e di andare a conquistare la NFC North. Quindi per me sono fuori dai giochi sia Saints che Lions.
Allora mi collego e faccio un collegamento rimanendo sempre però nella NFC. Secondo Marco, quindi Lions e Saints non sono contender dei playoff. Ma salto di palo in frasca, rimanendo quanto sempre nella stessa conference, Ma Alessandro, i Vikings, cioè, così di colpo?
Ma, diciamo che i Vikings erano oltre ogni più rosea aspettativa all'inizio. Hanno subito un passaggio a vuoto abbastanza evidente e adesso manca quella che prima nei Dolphins definivamo confidence, quella sicurezza dei propri mezzi, che viene a mancare dopo un paio di sconfitte a fila. Adesso sono tre, soprattutto con quella drammatica per come è maturata con i Lions, che più che fortunosa per i Lions direi disgraziata per i Vikings, una partita che non possono perdere e che invece hanno perso. Infatti, parlando di NFC North, sinceramente non so, al momento io terrei dentro anche gli stessi Lions per giocarsela, perché i Vikings non si sa dove possono arrivare, cosa possono combinare e se riescono a bounce back, dicono gli americani, a rimbalzare da quello che hanno combinato nelle ultime tre partite, anche perché adesso molto probabilmente cambieranno il kicker, è stato considerato l'imputato principale domenica scorsa. E i Packers, io, se ve lo ricordate, nelle ultime volte che ci siamo sentiti li consideravo sicuramente più positivi di quello che non stessero facendo. Adesso qualche dubbio me lo stanno facendo venire, anche perché Rodgers ha dichiarato
Alessandro, così facciamo veramente schifo. Dall'ultima volta ci siamo sentiti, due sconfitte dei Packers, solo tu hai fatto quell'affermazione, allora me lo ricordo, era due puntate fa, diciamo, sono arrivate due sconfitte che vanno completamente a cambiare, come stavi dicendo, tutto il panorama.
Anche perché, sì esattamente, ma anche perché, ripeto, se prima ero fiducioso nel fatto che comunque avessero tanto talento in attacco, veramente tanto talento, adesso questa sfiducia che ha contagiato anche Rodgers potrebbe incidere molto negativamente sul futuro della stagione dei Packers, e non escludo che possano cambiare allenatore a fine anno, anzi mi sembra una delle ipotesi più probabili, anche se non è la soluzione che solitamente si utilizza negli Stati Uniti, però non escluderei anche un cambio come head coach a fine stagione per i Packers. Quindi per me i Lions sono sicuramente da considerare una contender per l'NFC North. I Vikings hanno anche cambiato l'offensive coordinator, perché si è dimesso North Turner, ha detto che non aveva più, secondo lui non avevano più la stessa visione dell'attacco lui e Zimmer, e questa è una cosa molto strana a metà stagione. Anche perché parliamo di due allenatori di grandissima esperienza e che mi lascia perplesso sul futuro di questa stagione dei Vikings, quando se ne va un offensive coordinator in questo modo, non è stato licenziato come è successo in tante altre squadre in questa stagione, ma si è dimesso per delle divergenze che sembrano essere state insanabili, e in più resta quella linea d'attacco oscena, e se non si trova un sistema per aggiustarla è chiaro che quando in attacco è sintomatico, l'ha citato anche Zimmer in conferenza stampa di ieri, quando una squadra intercetta la palla sulle 20 e si trova costretta a pantare, vuol dire che qualcosa non funziona, qualcosa di serio non funziona nei Vikings, e quindi i problemi sono tanti, ci sono, e non so se riusciranno a sistemarli tutti entro la fine della stagione. Partono da un record 5-3 che effettivamente lascia comunque buone speranze, e secondo me sarà una volata a 3, non sarà una volata facile per nessuna delle tre. È un po' un ciapanò la NFC North quest'anno, temo che si risolverà così. Quanto ai Saints, a me piacciono tantissimo, non so cosa dirvi, per me sono una squadra davvero bella a vedersi, la difesa è orrenda, lo sappiamo, però con l'attacco che si ritrovano, francamente possono giocarsela a chi ne fa di più con tutti, quasi con tutti, non con tutti. L'altra squadra che i nuovi Chargers, a parte i Chargers, nonostante un allenatore che non continua a non piacermi, con un Melvin Gordon così, avrebbero ottime possibilità di fare bene in qualsiasi altra division, non nella loro, dove ovviamente hanno tre squadre davanti, tutte molto forti. Non ti saprei dire se possono andare ai playoff i Saints, però sicuramente possono fare bene da qui alla fine della stagione, sì per la division non fortissima, ma anche perché hanno un attacco veramente impressionante, e hanno trovato un Michael Thomas, che è un ricevitore che aggiunge quel qualcosa in più a Breeze, e ne aveva tanto bisogno.
Mauro, ti coinvolgo con una cosiddetta ball prediction. Secondo me i Kansas City Chiefs non andranno nei playoff. Cosa ne pensi?
Anche secondo me, nel senso che in questo momento, adesso non ho le proiezioni aggiornate, ma mi pare che i Chiefs siano al 6 dell'ipotetico, esatto, seed in questo momento.
Esatto.
Io credo che qualcuno da dietro arriverà.
Al 5.
E al 6 ci sono?
E i Baltimore Ravens.
Ok, mamma mia. Esatto, mamma mia. No, io credo che qualcuno da dietro arriverà. E credo che sia, credo che non sta, sono d'accordo con Dario che non saremo noi i Dolphins, e credo che sia troppo presto per sapere chi sarà, perché storicamente arriva sempre una squadra che comincia a ingranare a metà stagione, tira il filotto di vittorie, entra in forma al momento giusto e arriva ai playoff, e sono, quella è la squadra più pericolosa. Cioè, gli Steelers hanno vinto almeno due titoli, mi pare, in questo modo. Io credo che qualcuno arriverà. In questo momento faccio un po' fatica a dire chi potrebbe essere, perché in effetti la situazione nel lato AFC è abbastanza fluida, a parte i Patriots, chiaramente. Vedo chiaramente molto bene sia i Raiders che i Broncos. A me continuano a piacere i Ravens, ma veramente quest'anno la AFC North è l'ombra di se stessa rispetto allo scorso anno. Se gli Steelers non si rimettono in linea, finisce per essere una cosa abbastanza mediocre. A Est non credo che si qualificherà nessuno, e non credo che alla fine i Bills neanche ce la faranno a rimettere la barca in sesto. A Sud è un po', è un mezzo ciapanò, ma è un ciapanò dal quale qualcuno può anche uscire. Non so, io la sensazione mia è che i Chiefs alla fine saranno i primi esclusi. Ma siamo delle ball prediction.
Beh, questo è la cosa divertente delle ball prediction.
Hai chiesto la ball prediction e io te.
Esatto.
Comunque volevo precisare che i Chiefs sono al numero 5, ma i Ravens sono al numero 4 e il numero 6 ci sono i Broncos.
Ah, ok. Allora ho preso male il playoff picture sul sito NFL. Colpa di Goodell, licenziamolo. Mandiamolo nell'Arena Football League.
Almeno quello che ho visto io, poi magari poi...
No, guarda, l'ho scritto questa mattina preparando la scaletta, può essere che abbia scritto male io. Allora, vediamo un attimo, in questo momento ci
confermo,
sono...
Confermo quello che ha detto Marco.
Marco? Ah, Massimo adesso.
Sì, scusa Massimo.
New England e Oakland sono lì. Poi,
stasera siamo tutti confusi dall'Arena Football League.
L'Arena Football League ci ha ucciso. Allora, benissimo, siamo quasi all'ora e mezza, siamo oltre ogni limite, quindi ce lo teniamo da parte questo dei playoff che ci diverte. Questo è ogni puntata, vediamo di inserire qualche ball prediction e qualche ragionamento. Alessandro Taraschi, nella mia lega di fantasy sono rimasti liberi solo i magazzinieri, quale prendo?
Non è vero, c'è qualcosa e ti faccio un nome. Capri Bibbs, già preso?
E me lo segno, o sono prima del waiver wire, vado a prenderlo subito.
Azzardiamo. Devonte Booker non ha giocato come ci si aspettava a Denver, e Denver sta facendo molta fatica a correre. Può starci che facciano un tentativo di dare la palla a Capri Bibbs, non che sia una garanzia a questo punto della stagione. È chiaro che sono rimasti magazzinieri, è chiaro che bisogna guardare quelli che piegano meglio le magliette, però credo che sia un giocatore su cui si può pensare di ragionare a livello di running back. Sempre la volta scorsa quando ci siamo sentiti avevo parlato dei running back di difficoltà, e anche qui hanno voluto smentirmi, soprattutto quest'ultima giornata, con un Latavius Murray e un Melvin Gordon stellari, oltre al solito JJ Ajayi, che ormai è una piacevole garanzia, come hanno fatto notare prima i nostri tifosi dei Dolphins.
Sì, ma allora faccio notare che non si chiama JJ.
A livello di ricevitori invece, chi ha ancora la possibilità di farlo, io aggiungerei JJ Nelson, perché è un giocatore che secondo me può avere, può ricordare un Antonio Brown della prima ora. Ha un ottimo quarterback finché resiste, e questo può essere un dubbio soprattutto per le dynasty, nel senso che è meglio in una redraft che in una dynasty. È giovane, velocissimo, e davanti a sé è vero che ha tanti ricevitori, ma a parte Fitzgerald, che è la solita garanzia, Floyd ha sempre problemi fisici, Brown ha altrettanti problemi fisici e non è emerso come si pensava potesse emergere. Direi che un altro buon head potrebbe essere quello, sempre che sia libero anche lui, perché ormai siamo molto avanti nella stagione, Giovanni.
Una domanda al volo, la faccio anche agli altri, poi voglio una risposta veloce, che siamo oltre ogni possibile immaginazione. Tu sei per la filosofia 6 punti al quarterback su un touchdown pass, o quella che ha in parlenfel.com che ne dà 3 o 4?
È da 4 e io sono per i 6, per un semplice motivo. Qual è il giocatore più importante in una squadra di football? Il quarterback. Quindi il quarterback è giusto che faccia più punti degli altri, per come la vedo io.
Gli gli altri cosa ne pensano? Marco, tu che gestisci un noto, una nota lega di fantafootball? Non c'è più Marco. Marco avrà spento il microfono. Mauro, 4 o 6?
6.
Massimo?
Ah, io mi distingo come sempre, perché io nelle mie leghe ho sempre fatto contare 3 punti al quarterback e 3 punti al ricevitore.
Ah, proprio tu ancora meno, voglio dire. Quindi il quarterback...
La segnatura è una. 3 punti al quarterback e 3 punti al ricevitore.
Pronto?
Nella sua lega le partite finiscono anche 1-1.
Marco, quanti punti al quarterback per un touchdown pass?
Almeno una dozzina.
Quindi, beh, con questa risposta direi che
possiamo... Ah, beh, diciamo che noi è 21 anni circa, no, di più, 21, sì, insomma, che facciamo 22. Fantasy e ne diamo sempre 6, anzi no, a dozzina li diamo veramente quando sono sopra le 50,
9.
Sopra i 50 yard. 9? Ah no, abbiamo ridotto.
Sì, no, quarterback, però poi ci sono quelli del ricevitore, quindi si va sopra la dozzina.
No, ha ragione anche Massimo che dice che la segnatura è una, cioè il punto viene raddoppiato, però è anche il bello di avere QB e ricevuto dalla stessa squadra e fare il botto, insomma, con un passaggio solamente, big play.
Con un passaggio si vince la partita, perfetto.
Piace vincere facile.
E se segni, quando hai QB che ho io, puoi darmene anche 20 punti. Certo, è ovvio. Attacci da un pass, guarda che non cambia nulla, la tristezza.
Però Kaepernick reduce da una partita decorosa.
Però Prescott mi ha fatto 5 punti in più,
Prescott è un signor giocatore e ha rigenerato insieme alla difesa di Cleveland anche Jason Witten, perché anche i tight ends sono stati un tema di questa settimana, con Witten e Graham finalmente ad altissimo livello.
Ci direi che comunque la difesa di Cleveland ci ha messo del suo,
quella aiuta sempre.
Vabbè, siete i soliti polemici, una volta
come quella dei 49ers.
Comunque visto che siamo in tema di suggerimenti in chiave fantasy, secondo me è ora di cominciare a scaldare i motori dei vostri golf che avete tenuto in panchina.
Sarebbe ora. La butti così, facendo finta di niente. Voi avete il bye, così,
secondo voi.
I Rams sono il bye,
se non contro i Jets, se va male anche contro i Jets, contro i Dolphins gioca golf.
Quindi voi non avete il bye questa settimana, Massimo?
Noi abbiamo già fatto il bye week.
Avete già fatto, quindi... Ah beh, sì, perché avete giocato a Londra, sì. Ok. Sì, sì. Bene, dai. Arriviamo alla parte conclusiva del nostro programma. Sfogliamo di un pelo di 90 minuti, dai. Tanto siamo simpatici e bravi, dai. Ci autogensiamo. Allora, settimana scorsa i pronostici interni li hanno vinti tale Giovanni per la seconda volta consecutiva e Dario con un 2-3. Mentre invece quello, il premio per i nostri ascoltatori va a Giallo Porpora, anche lui con 2-3. Arriviamo a questa settimana, cominciamo. Alessandro, Broncos che vanno a Saints.
Broncos.
Dario.
Broncos.
Massimo.
Broncos.
Urca. Marco.
Sì, anch'io Broncos.
Marco.
Intanto faccio notare che io ho indovinato il pronostico più importante la settimana scorsa.
Uno era, e anche se i Raider sempre uno.
Vabbè, però
bravo Marco.
Era il più importante. Per quanto riguarda Broncos Saints, mi butto sui Saints.
Ok, poi.
Così li facciamo andare ai playoff.
Perfetto. I Vikings vanno Redskins, Alessandro.
Io comunque dico che sarà un pareggio.
Pareggio.
I Vikings vanno Redskins, temo che vincano i Redskins.
Aspetta Mauro. Aspetta Mauro, che non mi aspettavo il tie, devo riscrivere, quindi tie, ok. Poi Alessandro, i Vikings a Redskins, hai detto?
Redskins, ahimè.
Sì, piangina che non sei altro. Dario?
Redskins.
Poi Massimo?
Vikings.
Marco?
Red, asterisco S.
Ok, ci siamo capiti. Marco?
Dura, Vikings.
Mauro?
Io dico Washington, comunque prima dicevo Broncos.
Ah, io prima ho detto Broncos, adesso dico Vikings, perché me l'ho scordato. Ultima partita del nostro terzetto, i Seahawks che vanno a Patriots. Io dico Patriots, Alessandro?
Bellissima, questa è sempre una partita estremamente interessante. Dico Patriots anch'io, per come ho visto i Seahawks ieri.
Dario?
Seahawks.
Seahawks. Massimo?
Seahawks.
Marco?
Patriot senza alcun ombra di dubbio.
Altro piangina qua. Marco?
Patriots.
E Mauro?
Io, per come ho visto Seattle ieri, dico Seattle.
Ok, perfetto. Allora, abbiamo fatto i pronostici, quindi invitiamo i nostri ascoltatori a fare i loro nei commenti o sulla pagina Facebook di Adult Magazine o su Adult Magazine o anche nella pagina su Spreaker. Non mettete le altre parti, che se no non ce la facciamo a raccoglierli. Noi siamo provati, abbiamo provato la prima volta la settimana scorsa a fare una sorta di gara contro lo spread. Diciamo che come redazione in generale la prima settimana non ci è andata molto bene, ma crediamo di poter migliorare in futuro. Perfetto. Siamo alla conclusione di questa nona puntata di Scusate il disturbo. Non stiamo qua a salutare tutto e tutti, se no ci mettiamo una vita, però devo assolutamente ringraziare Andrea Ghezzi, Dario Michelini, Massimo Foglio, Marco Santini, Alessandro Taraschi, Marco Mameli, Mauro Rizzotto e Giancarlo Rancati, che ci ha parlato di Arena Football League. Ringrazio voi per averci così ascoltato fino a questo punto. Francesco tornerà, non vi preoccupate, è in vacanza, vediamo se riusciamo a coinvolgerlo per le prossime puntate. È tutto per la nona puntata di Scusate il disturbo.